Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, eccoci di nuovo in compagnia di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Spider Murphy played his inner saxophone, Little Joe blowing on the slide trombone. In questa ora dedicata a musica e carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues, carcere folk, carcere tanta musica. La scorsa settimana eravamo a Londra con Elvis Costello, oggi torniamo ad attraversare l'oceano.
La nostra storia di oggi comincia in una città dello stato del New Jersey negli Stati Uniti d'America. La città si chiama Paterson, disterà un'oretta di pullman da New York. Negli anni dell'emigrazione italiana era piena di nostri connazionali. Alla fine dell'Ottocento c'erano circa 20.000 italiani in una cittadina non enorme e c'era tra le altre cose una fortissima comunità anarchica. Era qui che si pubblicava il giornale anarchico La Questione Sociale, con una tiratura elevatissima e molto noto. Tra i suoi fondatori c'era Gaetano Bresci, che dalla città toscana di Prato si era trasferito a Paterson. A Paterson si lavorava la seta, era una città che aveva un ruolo importante nell'industria tessile, e Bresci era venuto qui a lavorare. Quando seppe che a Milano il generale Bava Beccaris nel maggio del 1898 aveva preso a cannonate la folla affamata e per questo era stato decorato come un eroe dal re Umberto I di Savoia, decise di lasciare Paterson e tornare in Italia per sparare al re. E come ben sapete lo uccise nell'estate dell'anno 1900.
Tante altre cose sono successe a Paterson da allora. È rimasta a lungo una città industriale. Durante la Seconda Guerra Mondiale è stata importante per l'industria aeronautica. Poi il tessuto economico si è modificato. Ma Paterson ha continuato a essere meta di immigrazioni e a vivere del melting pot. Ma l'abitudine alle diversità non sempre è sufficiente per garantire l'uguaglianza e la giustizia sociale. Il 17 giugno del 1966, in pieno movimento per i diritti civili a Paterson, nel New Jersey, accadde questo.
Lungo la East 18th Street, la 18ª strada Est, verso le 2:30 di notte, due uomini si affacciano alla porta di un locale che si chiama Lafayette Bar and Grill. È un locale che pare avesse la fama di costituire un ritrovo per bianchi razzisti. Gira voce che si rifiutino addirittura di servire le persone di colore. Siamo in un'epoca nella quale le tensioni razziali sono fortissime. Tra l'altro il quartiere sta cambiando faccia, prima ci vivevano solo bianchi, adesso intorno al Lafayette Bar cominciano ad abitarci i neri. Qualche ora prima, nella stessa serata, da qualche parte della città un bianco aveva ucciso un afroamericano. Il locale sta quasi chiudendo. Jim Oliver, che era il compagno della proprietaria e lavorava lì dentro, sta facendo gli ultimi conteggi per finire la serata. Ci sono altre persone nel bar. I due uomini aprono il fuoco e uccidono Oliver e un signore sessantenne che era seduto lì vicino. Feriscono gravemente una donna che morirà alcune settimane più tardi e feriscono meno gravemente un altro uomo che perderà un occhio.
Ci sono dei testimoni oculari che dicono che gli assassini erano due uomini di colore e che forniscono altri particolari sulla macchina sulla quale sono fuggiti. Per questi omicidi vengono condannati all'ergastolo due uomini. Uno si chiama John Artis e l'altro è il pugile Rubin Carter. Un ragazzo di 29 anni, allora di grandissimo successo, che aspirava al titolo di campione del mondo nella categoria dei pesi medi. Carter finisce in prigione nell'ottobre del 66 e lì si mette a scrivere la sua autobiografia, nella quale dichiara la propria innocenza. Tanti anni dopo sarà scarcerato perché i giudici riconosceranno che il processo fu viziato da pregiudizi razziali. Il titolo dell'autobiografia è The 16th Round, From Number One Contender to Dial 45472. Il 16° round, da sfidante numero 1 a matricola 45472, potremmo tradurlo. Il libro fu pubblicato nel 1974, 8 anni dopo gli omicidi. Carter, dal carcere, ne spedisce copia a chi sa essere attivo nelle cause per i diritti civili. E qualcuno si accorge di lui. Rubin Carter era noto nell'ambiente del pugilato con il soprannome di Hurricane, uragano. A Peterson le cose vanno così. Se sei nero è meglio che non ti fai vedere per strada se non vuoi cacciarti nei guai. Questo è Hurricane, lui ovviamente Bob Dylan.
Talking to your friend Bello. son of a bitch is brave and getting braver. We wanna put his ass in the stir. We wanna pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Reuben could take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man into a mouse. Were marked in advance. The trial was a pig circus. He'd never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards, smoking slugs. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Nigeria agreed. Falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Bob Dylan con la sua Hurricane in questa puntata di J-House Rock, una puntata che decidiamo di dedicare a Bob Dylan e di aprire sulla storia di Hurricane perché compie 50 anni. L'album Desire, che include questa canzone, è uscito nel gennaio 1976 e quindi in questo mese di gennaio compie mezzo secolo, e noi vogliamo ricordarlo qui a J-House Rock. Bob Dylan, uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, ha attraversato il rock, il country, il blues, il jazz e ovviamente il folk, simbolo del movimento pacifista negli anni 60. Le sue canzoni hanno avuto una quantità spropositata di cover, ha cantato con i più grandi musicisti. Questa è la storia di Uragano, ma non sarà finita fino a che il suo nome non verrà ripulito e non gli restituiranno il tempo che ha scontato. buttato in una cella di prigione, ma un tempo avrebbe potuto essere il campione del mondo.
Così canta Bob Dylan nella sua Hurricane, o meglio, così cantava, perché Dylan non canta questa canzone dal giorno in cui Reuben Hurricane Carter è uscito di prigione, che però purtroppo è accaduto solo nel novembre del 1985, dopo oltre 19 anni di galera. Condannato due volte dai giudici del New Jersey, la Corte federale riconobbe le motivazioni razziali di quelle condanne. A Reuben Carter sono stati tolti 19 anni di vita libera.
Hurricane racconta la storia del pugile Carter, soprannominato Hurricane, e della sua ingiusta condanna per triplice omicidio. Non tutti concordano sul fatto che la condanna sia stata ingiusta, c'è chi ha fortemente criticato Dylan per la sua canzone e ancor più critiche ha avuto il film di Norman Jewison del 1999, Hurricane, il grido dell'innocenza, con Denzel Washington che interpretava Carter. Caldile è un giornalista statunitense che gestisce un sito dal titolo thegraphicwitness.com, nel quale sostiene di raccontarci the other side of the story, l'altra faccia della medaglia, e di provare la colpevolezza di Carter. La verità processuale ci dice però che Carter fu condannato a seguito di un processo non equo.
La canzone Hurricane esce come singolo nel novembre del 75, è contenuta nell'album Desire, che Dylan pubblica con la Columbia Records nel gennaio del 76. È la prima traccia dell'album, lunghissima, anche se ce ne sono varie molto lunghe. La carriera di Bob Dylan è già avanzatissima. Lui era nato nel maggio del 41 nel Minnesota e siamo qui già al 17° album registrato in studio. Due raccolte di successo, un disco live, innumerevoli singoli. Dylan aveva scritto la sua canzone Hurricane nell'estate del 75.
Nel dicembre di quell'anno Bob Dylan va nel carcere dove si trova Carter e vi tiene un concerto nel quale Hurricane sale sul palco. Si tratta del Clinton Correctional Institution, sempre nel New Jersey. La cosa bizzarra è che è una prigione essenzialmente femminile. Si trovano sul web alcune foto del concerto e si vede che nel pubblico ci sono donne e uomini mischiati tra loro. Oggi la prigione ha cambiato nome, si chiama Edna Mahan Correctional Facility for Women, per donne. Hurricane Carter vi si trovava momentaneamente, qualcuno sostiene che fosse stato trasferito lì proprio perché si trattava di una prigione non particolarmente coercitiva, visto il movimento di opinione pubblica che cominciava a farsi sentire attorno al suo caso. La sera successiva al concerto in carcere, Dylan suona al Madison Square Garden a New York in un grande concerto dal titolo Night of the Hurricane, Notte dell'Uragano.
La carriera musicale di Bob Dylan, come dicevamo, era già molto avanti. Dylan, ovvero Robert Allen Zimmerman, come era il suo vero nome, aveva pubblicato il suo primo album nel lontano 1962, nel mese di marzo. L'album portava semplicemente il suo nome, Bob Dylan. Sicuramente non raggiunse le vette del successo e dell'attenzione pubblica, ma una rilettura appena più ampia ci fa dire che giocò un ruolo nella diffusione del blues. Tanto si potrebbe dire su Bob Dylan e il blues. Qui Dylan canta, reinterpretando i brani altrui. Solo due canzoni dell'album sono scritte da lui. Nel suo bel libro sul blues dal titolo Angeli Perduti del Mississippi, Fabrizio Poggi scrive che Bob Dylan ha suonato più blues di tanti altri artisti che si sono spesso spacciati per bluesman senza esserlo realmente. Qui siamo agli esordi. Questo Talking Blues che ci andiamo ad ascoltare è una delle uniche due tracce originali che l'album dal titolo Bob Dylan, il primo album dell'artista come detto, contiene. L'anno precedente l'uscita del disco, il ventenne Dylan si era trasferito a New York per seguire la sua passione musicale. Qui racconta a suo modo la città e la sua avventura newyorkese. Bob Dylan, Talking New York.
Rambling out of the Wild West, leaving the towns I love the best. Thought I seen some ups and downs till I come into New York town. People going down to the ground, buildings going up to the sky. Wintertime in New York town, the wind blowing the snow around. Walk around with nowhere to go, somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone.
New York Times said it was the coldest winter in 17 years. I didn't feel so cold then. I swung on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. After rocking, reeling, rolling, ride, I landed up on the downtown side, Greenwich Village. I walked down there and ended up in one of them coffee houses on the block. I'd get on the stage, sing and play. Man there say, come back some other day. You sound like a hillbilly. We want folk singers here. Well, I got a harmonica job, begun to play, blowing my lungs out for a dollar a day. I blew it inside out and upside down. The man there said he loved my sound. He's raving about it. He loved my sound. Dollar a day's worth. After weeks and weeks of hanging around, I finally got a job in New York town. In a bigger place, bigger money too. Even joined a union and paid my dues. Now, a very great man once said that some people rob you with a fountain pen. It don't take too long to find out just what he was talking about. A lot of people don't have much food on their table, but they got a lot of forks and knives, and they gotta cut something. When the sun was warm, I rambled out of New York town. Pulled my cap down over my eyes and headed out for the western skies. So long, New York. Howdy, East Orange.
Talking New York. Era un giovanissimo Bob Dylan nel suo album di esordio del 1962 qui a Jay Laus Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me c'è come sempre anche Patrizio Gonnella. Il pugile Harry Kane, sul quale abbiamo aperto questa puntata di Jay Laus Rock, è morto nell'aprile del 2014 per malattia, aveva 76 anni.
Alex Pretti, l'ultima delle vittime dell'ICE di Trump, c'è una responsabilità diretta, non si può dire che non sia diretta, per quello che sta accadendo nel Minnesota, il Minnesota di Bob Dylan. Non abbiamo ancora sentito la voce di Bob Dylan, o almeno noi dall'Italia non l'abbiamo sentita. Abbiamo sentito altre voci, abbiamo sentita quella di Neil Young, abbiamo sentita quella durissima pochi giorni fa di Bruce Springsteen, e abbiamo finalmente sentito anche quella di Barack e Michelle Obama, che proprio nella giornata di domenica hanno fortemente invitato alla mobilitazione pacifica contro quello che non l'hanno detto loro, ma lo possiamo dire noi da qua, è il nuovo fascismo, quello del 2026, quello che si finge essere patriottico, ma in realtà è solo esplicitamente e esclusivamente fascismo, contro i diritti di tutti. Ecco, dall'Europa ci ha stigmatizzato a Davos, addirittura il governatore della California Newsom, le voci sono flebili, deboli, veramente incredibilmente basse contro Trump, l'ICE, l'involuzione autoritaria americana. Le voci degli americani si stanno alzando a partire dal Minnesota di Bob Dylan. E dopo l'album dal titolo Bob Dylan, uscito nel 62, esce l'anno successivo il famosissimo The Freewheeling Bob Dylan, il disco che lo consacra nella storia musicale, un disco quasi interamente acustico. Ed è qui che troviamo Blowing in the Wind, indiscusso, del movimento pacifista. L'anno ancora successivo, siamo nel 64, arriva The Times They Are Changing. Anche questo non ha bisogno di presentazioni. È uno degli album più noti della storia del rock, ancora interamente acustico. Anche qui ci sono canzoni di protesta.
Hetty Carroll era una donna di colore, mamma di 11 figli, che lavorava come barista all'Hotel Emerson di Baltimora, quando nel febbraio del 63 un giovane e ricco uomo bianco di nome William Zansinger aggredisce vari impiegati a mano che la serata va avanti e il suo tasso alcolico anche. Quando si avvicina al bar dell'Hotel Emerson e chiede un drink a Hetty Carroll, gli sembra che lei non sia sufficientemente veloce nel servirglielo. Le dà della sporca negra o qualcosa di simile e la colpisce. Morirà poche ore dopo di emorragia cerebrale.
Nel giro di poco, le accuse nei confronti dell'uomo sono derubricate a colpose, non intenzionali. E alla fine di tutto si prende 6 mesi di carcere, niente più. E si permetterà poi di dire che Bob Dylan, che sull'episodio ha scritto la canzone che andiamo ad ascoltarci, è solo un figlio di puttana. Da The Times They Are Changing, Bob Dylan, La triste morte di Hetty Carroll, The Lonesome Death of Hetty Carroll.
This is a true story. This is taken out of the newspapers. Nothing but the words have been changed. William Zansinger killed poor Hattie Carroll. The cane that he twirled round his diamond ring finger at a Baltimore Hotel Society gathering, and the cops were called in and his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked William Zansinger for first-degree murder. And you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your feet. Now ain't the time for your tears. William Zansinger, who at 24 years owns a tobacco farm of 600 acres with rich, wealthy parents who provide and protect him, and high office relations in the politics of Maryland, reacted to his deed with a shrug of his shoulders and swear words and sneering, and his tongue it was snarling, and in a matter of minutes on bail was out walking. And you who philosophize disgrace and criticize all fears, take the rag away from your feet. Now ain't the time for your tears. Hattie Carroll was the maid of the kitchen. She was 51 years old and gave birth to 10 children who cleaned up the dishes and hauled out the garbage and never sat once at the head of the table, who didn't even speak to the people at the table, who just cleaned up all the food from the table and emptied the ashtrays on a whole other level. Got killed by a blow, lay slain by a cane that sailed through the air and came down through the room, doomed and determined to destroy all the gentle. And she never done nothing to William Zansinger. And you who philosophize disgrace and criticize all fears,
take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Honor, the judge pounded his gavel to show that all's equal and that the courts are on the level and that the strings in the books aren't pulled and persuaded and that even the nobles get properly handled once that the cops have chased after and caught them and that the ladder of law has no top and no bottom. Stared at the person who killed for no reason, who just happened to be feeling that way without warning, and he spoke through his cloak most deep and distinguished and handed out strongly for penalty and repentance Williams and Zinger with a 6-month sentence. And you who philosophize disgrace and criticize all fears, bury the rag moss deep in your feet. Now's the time for your tears.
The Lonesome Death of Hattie Carroll, That the Times They Are Changing, del 1964. Siamo ancora con Bob Dylan qui a Jailhouse Rock. Nella storia del pugile Rubin Hurricane Carter abbiamo un afroamericano che trascorre ingiustamente circa 2 decenni in prigione con l'accusa di avere ucciso dei bianchi. Con Hattie Carroll abbiamo invece un uomo bianco condannato a 6 mesi di carcere per aver massacrato una donna nera che a suo parere non gli aveva servito da bere abbastanza in fretta. La produzione di Bob Dylan è sterminata, così come sterminato è quel che ci sarebbe da dire sulla sua opera. Non possiamo attraversarla tutta, non ci concentriamo sul Dylan religioso, non ci concentriamo sul Dylan visionario, anche se poi scopriamo che tutto è legato a tutto e tutto ha un ruolo nell'interpretazione. Ma qui oggi a Jailhouse Rock abbiamo voluto partire da uno sguardo all'idea di giustizia che ritroviamo nelle canzoni di Bob Dylan. È un tema sul quale in molti si sono interrogati. Io ricordo ancora un seminario all'Università Cattolica di Milano in un ciclo che voleva guardare al rapporto tra giustizia e letteratura e che aveva come titolo «Per vivere fuori dalla legge bisogna essere onesti». Il tema della giustizia nelle canzoni di Bob Dylan era il sottotitolo. La citazione è da Absolutely Sweet Mary, che troviamo nell'album doppio Blonde on Blonde pubblicato da Dylan nel 66. E adesso lasciamo per un momento Bob Dylan e come ogni settimana entriamo in carcere, lo facciamo con il giornale Radio dal Carcere, dalle carceri di Roma Re Bibbio Nuovo Complesso e Milano Bollate, le notizie del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
L'America di Trump e Re Bibbia. Chissà dietro le sballe, sa quanto sia sbagliato il proverbio, mal comune, mezzo gaudio. Le sofferenze di altri di altri detenuti, i soprusi che deve subire chi è privato della libertà in qualsiasi parte del mondo, non attuano affatto la nostra sofferenza, la nostra rabbia. Questa premessa ci serve per raccontarvi una notizia che viene dall'America. Lì, nei centri di detenzione dell'ICE, di fatto la polizia privata di Trump, per dare la caccia ai migranti e ai poveri, in quel lager non è più garantita l'assistenza medica. Prima, fino al ritorno di Trump, i detenuti in quelle strutture potevano ancora contare su un minimo di assistenza sanitaria. Non grazie alla direzione, ma col lavoro di alcune associazioni umanitarie che acquistavano i medicinali, fissavano gli appuntamenti per le visite specialistiche e poi, a fine anno, si facevano rimborsare dallo Stato. Ora tutto questo è saltato, non c'è più. L'ICE, su pressione del governo, ha interrotto la collaborazione con i gruppi di volontari e ha deciso che non ricorrerà più ad aiuti esterni. La legge, però, le vecchie leggi, imporrebbero di garantire l'assistenza medica in quel lager. Così l'ICE ha pensato bene di indire un appalto e tutto spiegato nel sito del governo americano. La gara dovrebbe concludersi entro aprile, ma fino ad allora dalle casse dell'ICE non esce più un dollaro per i medicinali, sospesi anche i pagamenti arretrati. Dopo l'appalto si calcola che ci vorrà un mese perché tutto entri a regime. Chi sopravviverà potrà insomma contare su cure anticancro, vaccini, interventi chirurgici, eccetera, solo dalla fine di maggio. Resta da dire che comunque quei disperati, arrestati senza alcuna colpa e senza aver commesso alcun reato, loro almeno hanno una data sicura nella quale sperare. Qui a Rebibbia neanche quella. Dipende dalle domandine, dalla burocrazia, dipende se il giorno della visita oncologica c'è o meno la disponibilità di una scorta, che in genere non c'è quasi mai. Loro una data lontana, lontanissima, noi contiamo solo sulla fortuna che stranamente non bussa mai alle porte di Rebibbia. Massimo G12.
Raccontarsi per rompere i muri. La settimana scorsa, qui a Rebibbia, nell'area verde e poi nel teatro, si è svolta una bella, strana e inedita iniziativa, organizzata e ideata da Hyperlocal. Si tratta di un gruppo di giornalisti e di ricercatori che nelle grandi città del mondo studia e indaga le connessioni fra i quartieri, la loro scena culturale e il resto delle metropoli. Le connessioni fra piccoli e grandi comunità. Il loro ultimo lavoro si è svolto proprio qui, nel nostro carcere. Ne è nata una mostra fotografica, un mini documentario e una pubblicazione. Si chiama Un mondo alla rovescia, che ovviamente è lontano anni luce, anche grammaticalmente, dal libro di Generale Vannacci, che raccoglie la storia di vita di tanti di noi. La vita prima e dopo l'arrivo in cella. Vi invitiamo a cercare quella pubblicazione, ne vale davvero la pena. Fra i tanti racconti, raccolti in un brillante gruppo di giornalisti e giornaliste e fotografi, c'è anche quello di Mauro, che fa parte della redazione di questa stessa radio. Lui si racconta senza tabù, senza false ipocrisie, svela i suoi sentimenti, la sua biografia, ed è proprio con lui e con altri della redazione che ci chiediamo se l'iniziativa di Hyperlocal, se la nostra stessa radio che facciamo ogni settimana abbia un senso. Gli chiediamo insomma se parlare di noi detenuti, raccontare le nostre storie, le nostre sofferenze, ma anche le nostre piccole gioie, può servire a rompere quelle alte mura che ci circondano, può servire a costruire un dialogo, una connessione con chi sta fuori.
Certo che serve dei progetti che stiamo facendo, sia a radio, sia per Logan, sia come altri corsi che stiamo facendo per riuscire a raggiungere un percorso diverso da quello che abbiamo fatto ieri. Qua dentro siamo degli incivili per i civili e vorremmo anche noi ridiventare civili in base a questa opportunità che ci sta dando questa radio oggi. Mauro G11.
Serve, credo di sì. Serve se qualcuno li porta alla luce, se viene documentato davvero e se chi ci ascolta e chi segue queste pubblicazioni comincia a vederci come persone e non come detenuti. Andrea G12.
Allora, io non sono convinto che ci possa essere che si possa costruire un dialogo. Quello che noi da qui dentro, dal carcere, in qualche maniera costruiamo e vomitiamo fuori, parliamo fuori, per le persone non è altro che la conferma in qualche maniera che qualcuno sta pagando anche un... siamo il fulmine, siamo il parafulmine delle ingiustizie, di quello che fuori in qualche maniera non viene colmato. Alessandro, G12.
Buona serata amici ascoltatori da Radio Bollate, come ogni lunedì in compagnia di Claudio. Nel carcere di Bollate, in questo momento difficile, intenso, critico, tra gli amici della redazione sono emerse delle interessanti riflessioni. È noto che nei momenti di difficoltà, nei momenti bui, il cervello si attiva ed emergono spesso risorse sconosciute. Per utilizzare una citazione cinematografica, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Era il celebre John Belushi nel personaggio di Bluto in Animal House. Bene, amici ascoltatori, oggi il tema che vi proponiamo riguarda un treno. Anzi, dei treni. Sono i treni non presi, i treni persi, quei treni sui quali saremmo voluti salire, invece c'è chi parla di treno dei desideri, o di occasioni mancate. Si dice infatti che i treni delle grandi occasioni passino una volta soltanto. Sarà vero? Ma comunque sia, per ognuno di noi i giorni migliori sono terminati. E noi abbiamo così radunato alcuni contributi da parte di chi, almeno una volta nella vita, si ricorda di un treno che non avrebbe voluto perdere.
Penso ad una ragazza in particolare diversi anni fa. Mi dava molta attenzione, ci teneva a me, ma io in quel momento pensavo ad altro. Come sempre succede, ti rendi conto del valore delle persone solo quando le hai perse. Il mio treno perduto.
Non aver avuto un buon rapporto con mio padre è il mio treno perduto. Oggi la mia vita sarebbe diversa.
Quando mio padre mi propose di fare musica per la prima volta con lui, gli dissi di no. Mi ricordo il suo viso e la delusione che provò per la prima volta su di me.
Quando non ho avuto la costanza di dedicare tempo e impegno nell'imparare a parlare una lingua straniera e a suonare uno strumento. Quel sogno è salito su un altro treno e io ho preso il treno sbagliato. Oggi sarei potuta essere una poliglotta e una polistrumentista.
Era l'estate del 1994. Sì, l'estate del rigore sbagliato da Baggio in finale e dei mondiali persi. Avevo concluso un master di 2 anni a Londra, un'esperienza bellissima. Mi è stata offerta poi un'assunzione a tempo pieno. Fui onorato. Per me avrebbe significato rimanere là, a vivere, costruirsi un altro futuro. I dubbi, la nostalgia dell'Italia, non me la sono sentita. Oggi forse non sarei qua però, e avrei vissuto tutta un'altra vita. Quello è il mio treno perduto.
Ho perso un'altra occasione buona stasera, cantava Vasco Rossi. Solo che nel mio caso non è colpa di Alfredo, ma è colpa mia. Ne ho persi di treni e forse sono salito su quello sbagliato. Se mi trovo qui, non aver considerato i consigli della mamma, che vedeva molto meglio di me. Questo è il mio treno perduto.
I treni perduti. Il mio treno perduto è il viaggio di Interrail da 18enne. Ricordo molto bene i miei compagni che hanno vissuto questa esperienza durante circa un mese nel girovagare per Europa, fra ostelli, città, esperienze, divertimenti vari. I viaggi, in fondo, sono la vita stessa. E ripensando in carcere a distanza di più di 20 anni quasi, ascolto molto la mancanza interiore di questa esperienza ormai irripetibile, persa, mancata, un rammarico e nostalgia. In fondo i viaggi sono i viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo. Fernando Pessoa.
Io credo che quando una persona comincia a guardare indietro al passato, è un segno che sta invecchiando. Il senso di perdita, del tempo che ti sfugge tra le mani, di qualcosa che è stato e che gioco forza non tornerà più, spesso ci restituisce una visione distorta del passato e di determinati episodi che viviamo, o meglio riviviamo, più colorati, più belli, di come in realtà sono stati. La vita in carcere è un'altra vita, una dimensione completamente staccata dal resto. Il dolore, la sofferenza, il tempo che sembra non passare mai ci porta a pensare alle volte in cui ci siamo trovati a un bivio, a quel bivio. Come sarebbe andata se avessi preso l'altro sentiero? Come sarebbe andata se in stazione avessi scelto un altro binario? E come sarebbe andata se su quel treno ci fossi salito? Sarei qui oggi. E a prescindere da questo, quanto sarebbe cambiata la mia vita?
Il GRC, bellissimo questo racconto da Bollate. E adesso arrivano, restiamo a Bollate perché arrivano i nostri amici musicisti con un omaggio a Bob Dylan. La canzone in realtà è di Woody Guthrie, Dylan l'ha cantata con John Baez, loro si presentano da soli e quindi a Bollate lascio il microfono.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Jealous Rock, come sempre dalla sala musica del quarto reparto. Questa sera mi hanno lasciato da solo, povero me, ma d'altronde siamo a metà gennaio, si avvicinano gli esami universitari, chi è al lavoro, chi è a studiare e niente. Abbiamo registrato questa cover di Portis, che non è di Bob Dylan, però c'è una famosissima esibizione di Bob Dylan e John Baez. E quindi abbiamo pensato, anche visto il momento storico, di riproporre questa opera, perché è un'opera questa canzone, versione un pochettino più melodica, un pochettino più cupa, soft, anche dalla voce, senza troppi acuti. Un saluto e un caloroso abbraccio a Susanna e Patrizio, a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock e alla prossima cover, ciao!
Flying back to the Mexico border to take all the money to wait back again. Goodbye to my one, goodbye Rosalita, adios mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride a big airplane, and they will call you will be Deportees. My father's own father, he waited at the river. They took all the money he made in his life. My brothers and sisters come work in the fruit trees. They rode the big trust, they will lay down and die. Goodbye to my Juan, goodbye Rosalita, adios mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride a big airplane, all they will call you will be deportees. Sky plane catch fire over Los Gatos Canyon, fireball of lighting shook all the hill. Who are these comrades? They try like the dry leaves. The radio tells me they're just the deportees. Died in your hills, died in your desert, we died in your wallets, we died in your place. Died beneath your trees and we died beneath your bushes. The size of the river, we died just the same. Goodbye to my Juan, goodbye Rosalita, adios mis amigos, Jesus y Maria. You won't have a name when you ride a big airplane, all day we'll go.
Deportees, un omaggio a Bob Dylan che ci arriva dal carcere di Bollate.
Poco dopo The Times They Are Changing, nello stesso anno esce Another Side of Bob Dylan. L'anno successivo, siamo al 65, Dylan pubblica Bringing It All Back Home, una sorta di shock. Dopo tutto l'acustico, qui arriva l'elettricità, arrivano strumenti elettrici, rivoluzionario per la storia di questo artista. C'è un lato elettrico e uno acustico, in studio si porta una band e un altro rock. Quest'album e i due successivi, il bellissimo Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde, costituiscono una sorta di trilogia. Si consolida la svolta elettrica del rock di Dylan. Quando Bob Dylan se ne andò a far concerti in giro per il mondo su questo stile, non tutti apprezzarono. In molti volevano solo quella scelta acustica a cui erano abituati e non gradivano quando arrivava la parte elettrica. È rimasto famoso l'episodio in cui nel maggio del 66 al Free Trade Hall di Manchester dal pubblico qualcuno, sentitosi tradito, gli grida «Giuda».
I don't believe you. You're a liar.
Al grido Giuda altri applaudono. Poi non si sente, ma qualcuno sempre dal pubblico gli dice che non lo ascolterà mai più o qualcosa di simile, e lui risponde: I don't believe you, you are a liar. Non ti credo, sei un bugiardo. E poi dice alla band: play it fucking loud, suonatela fottutamente forte. E chiudono il concerto con Like a Rolling Stone.
Like a Rolling Stone, uscita nel 65, ebbe un grandissimo successo. Non si sa quante cover ha avuto ed è al primo posto della classifica delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi, stilata nel 2004 dalla rivista Rolling Stone. È una delle canzoni più famose in assoluto di Dylan, anche se sono tante le canzoni notissime. Il titolo ci fa vedere un'altra volta il legame che Bob Dylan ha col blues. Nel linguaggio dei bluesmen, un Rolling Stone, una pietra rotolante, è un uomo che vaga senza meta, di qua e di là, come appunto facevano i bluesmen.
Purtroppo non possiamo oggi ascoltarla, abbiamo tempo solamente per un ultimo brano. Ci salutiamo su una canzone che Bob Dylan ha scritto nella seconda metà degli anni 60. Un detenuto esprime tutta la sua emozione sapendo che uscirà di galera. Ma forse la liberazione di cui Dylan parla va intesa su molti livelli ed è una liberazione ancora più complessiva. Famosissima è restata l'esecuzione di questa canzone fatta da Dylan insieme alla grande The Band con cui tanto aveva suonato nel concerto d'addio di quest'ultima nel novembre 76 a San Francisco. Noi ce l'ascoltiamo da qui. La serata si chiamava The Last Waltz, sul palco ci sono anche Ringo Starr e Ronnie Wood. I Shall Be Released.
They say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember everything of every man who put me here.
I see my man needs protection. They say that every man must fall, but I swear I see my reflection somewhere so high above this wall.
Close shine, baby. Close.
Thank you.
I Shall Be Released finisce qui questa puntata di Jailhouse Rock che abbiamo voluto dedicare a Bob Dylan a 50 anni dal disco che contiene la canzone sulla quale abbiamo aperto, Hurricane, dedicata al pugile Rubin Carter. Ci siamo concentrati sull'idea di giustizia nelle canzoni di Bob Dylan. Voi potete ascoltare in podcast le puntate che avete perso di Jailhouse Rock attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete anche seguirci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in carcere a volte si è anche suonati. Ci risentiamo la prossima settimana. L'augurio per tutti e tutte è passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnetti.